Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti, la trasmissione dedicata alle esperienze pratiche in campo scientifico destinate al pubblico e soprattutto alle scolaresche. Siamo in compagnia, come sempre, di Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Scienze Naturali. Ciao Loris, oggi che cosa ci proponi di fare?
Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori, ai curiosi della scienza, e oggi le proposte descritte, come sempre, sono rivolte a tutti, ma possono maggiormente interessare i genitori, anche i nonni e gli zii che vogliono coinvolgere i loro nipoti in attività scientifiche e naturalistiche, e soprattutto gli insegnanti e gli educatori che ogni giorno lavorano a contatto con i giovanissimi. La curiosità è il sale della scienza e per i bambini è una dote naturale. Il gioco come occasione di apprendimento divertente è uno dei modi vincenti per avvicinarli alle prime attività scientifiche.
Infatti le iniziative che ci descrivi non trascurano mai l'aspetto ludico. Oggi dove ci porti a giocare con la scienza?
Facciamo una caccia al tesoro tra le sale espositive del Museo di Scienze Naturali. La possiamo organizzare durante le domeniche per le famiglie oppure con una classe della scuola primaria, ad esempio, che per la prima volta visita il museo.
Da dove si comincia? I pirati sono già pronti per cominciare le esplorazioni? Devono essere armati fino ai denti?
Potrebbe essere un'idea quella di travestirsi da pirata durante una caccia al tesoro, ma in questo caso è meglio indossare i panni dell'esploratore o dello scienziato. Ma suggerirei di farlo solo nel periodo di carnevale, non vorrei mettere in agitazione i commessi.
Cosa suggerisci di indossare allora? Il cappello da giovani marmotte o il camice bianco da scienziato?
L'importante è avere tra le mani una birra e una matita e un piccolo quaderno.
Cosa ne fanno i bambini di carta e penna? Devono disegnare la mappa del tesoro?
Il disegno è sempre utile per documentare quello che stiamo facendo, ma sul foglio andranno soprattutto scritte le risposte ai quesiti della caccia al tesoro.
E le risposte dove dobbiamo cercarle?
I bambini, osservando le vetrine espositive e leggendo le didascalie, possono trovare le soluzioni della caccia al tesoro. Ovviamente è prezioso l'aiuto degli adulti o dell'insegnante. Quando è coinvolto una classe, l'insegnante può leggere ad alta voce le domande, una alla volta, facendo una sosta di qualche minuto davanti alla tappa corrispondente al quesito. In questo modo può avere tutto il gruppo sotto controllo ed evitare che qualche bambino si perda tra gli ambienti del museo.
Quindi sono previste diverse tappe. Allora iniziamo con la prima. Cosa bisogna cercare?
Le prime due tappe sono all'ingresso del museo, dove si trova la vetrina dell'alce. Questo grande animale non manca mai di attirare l'attenzione dei bambini. Tra le pareti di questa stanza c'è anche una lapide che ci racconta l'origine del museo. I bambini devono trovarla. Con l'aiuto dell'insegnante leggeranno la data della lapide scritta con i numeri romani. Più di un secolo fa il museo era allestito all'interno del castello di Brescia, dove si trovava anche lo zoo.
E l'alce invece non ha nulla da raccontarci, ad esempio, di quella volta che di notte se ne andava in giro nel giardino del museo?
Attenta, stai svelando una delle sorprese della storia che ti ho raccontato in una precedente trasmissione. L'ascolto di quella storia può offrire degli stimoli per incuriosire i bambini che per la prima volta visitano il museo.
Ne approfitto per ricordare che si può riascoltare la storia sul sito scienzagiovanissimi.it, dove vengono raccolte tutte queste trasmissioni. C'è una domanda della caccia al tesoro che riguarda la tappa dedicata all'alce?
Potremmo chiedere ai bambini da dove arriva questo animale. Questo argomento offre lo spunto per parlare delle donazioni dei collezionisti che arricchiscono le raccolte dei musei.
Allora, dopo la seconda domanda dedicata all'alce, sono pronta per la successiva. Dove facciamo la terza tappa?
Iniziamo l'itinerario geologico, visitando le sale dedicate ai minerali. Ce ne sono tantissime nelle vetrine. Si potrebbero individuare quelle più facili da riconoscere. Prima di leggere la terza domanda, l'insegnante potrebbe descrivere brevemente che cosa sono i minerali. Sono disponibili delle dispense che approfondiscono questo argomento.
E qual è allora la domanda della tappa numero 3?
I bambini potrebbero cercare i cristalli di colore giallo che appaiono nelle prime vetrine e scrivere sul loro foglio il nome di questo elemento.
Ma per i più piccoli non sarà proprio così facile riconoscerlo.
Potremmo aiutarli rivelando il nome di altri minerali che si trovano nella stessa vetrina. Oppure possiamo dire che la parola che devono scrivere si compone di 5 lettere.
Ma tu prima o poi ci darai le risposte della caccia al tesoro, giusto?
Le risposte si trovano in una pagina legata alla registrazione di questa puntata e quindi chi ci ascolta le può trovare nel sito Scienza Giovanissimi.
Adesso tutto è chiaro, alla fine della caccia al tesoro sappiamo come verificare le risposte. Sono pronta per la quarta tappa.
Dopo le vetrine dei minerali incontriamo la postazione dedicata alle rocce. Troviamo un computer che ci aiuta a riconoscere i vari tipi di rocce esposti in questo punto dell'esposizione. L'insegnante potrebbe potrebbe introdurre la quarta domanda con una breve spiegazione sui tre tipi principali di rocce.
E tra tutte le rocce che troviamo e che immagino si possano liberamente toccare, i bambini quale devono riconoscere?
C'è solo l'imbarazzo della scelta, visto che i campioni in mostra sono numerosi. Ad esempio chiediamo ai bambini di distinguere il granito. È una roccia ignea intrusiva che contiene diversi minerali, facile da individuare per il loro colore. Si chiamano biotite, che appare nera, ortoclasio, che invece è rosa, e infine il quarzo, di colore bianco.
Insomma, tra le pietre di questa postazione bisogna riconoscere quella che contiene dei puntini colorati di nero, rosa e bianco. Ed ora ci attende la tappa numero 5.
Accanto alla postazione delle rocce c'è un plastico che riproduce in miniatura i principali ambienti naturali del Bresciano. Si possono così cercare i nomi delle località descritte nel plastico, ad esempio dove si trova la piccola isola di San Paolo, oppure come si chiama una delle cave vicine a Brescia dove si estraeva la pietra chiamata Medolo.
Quest'ultima domanda è difficile. Come fanno i bambini a scoprire dove si trova questa cava?
Nel plastico le cave e le miniere sono indicate con un simbolo che contiene il martello, ma per aiutarli possiamo dire quali sono le prime tre lettere della località dove si trova la cava. Mom.
Insomma, per essere sicuri che le tre lettere siano ben chiare a tutti, ripetiamo che sono le iniziali della parola mamma, occhio e di nuovo mamma.
Benissimo. Dopo questa precisazione che evita ogni dubbio, passiamo alla domanda numero 6. Facciamo tappa dove ci sono diversi pannelli blu. Potrebbe essere esposta una mostra temporanea. In quel caso la domanda se la possono inventare al momento gli adulti oppure l'insegnante. Se invece non c'è un'esposizione, potremmo trovare uno o più immagini abbinate alla caccia al tesoro.
Insomma, la domanda numero 6 è come un jolly. Ce la possiamo giocare al momento o quando scopriremo quali immagini ci sono sui pannelli.
Non solo sui pannelli. Potremmo trovare delle immagini plastificate appoggiate su dei cavalletti. Non fanno parte dell'esposizione permanente, servono per variare le domande, soprattutto in occasione delle domeniche per le famiglie.
Quindi con queste immagini si possono aggiungere delle nuove domande ogni volta che si organizza la caccia al tesoro, e a questo punto siamo arrivati alla tappa numero 7. Che cosa troviamo in questa postazione?
Siamo arrivati davanti alla vetrina delle meteoriti, dove il pezzo più prezioso in esposizione è un duplicato, perché l'originale è molto prezioso. La domanda è la seguente: che cosa è successo il 16 febbraio 1883 e in quale luogo?
Conosco già la risposta alla domanda numero 7 perché ci hai parlato altre volte di questa tappa. Infatti fa parte dell'itinerario della Via delle Stelle che hai descritto in un'altra trasmissione che si può riascoltare sul sito scienzagiovanissimi.it. Ed ora cosa ci aspetta?
Ci aspetta la vetrina delle meteoriti che si trova davanti a un grande mappamondo che riproduce il pianeta Terra in scala ridotta. Sulla superficie di questo globo si possono riconoscere anche le montagne che si trovano sotto il mare. Tra i fondali oceanici, fedelmente riprodotti sul globo, si distingue una lunga catena di montagne sottomarine che separa due parti della crosta oceanica. A questo punto sarebbe necessaria una breve spiegazione dell'insegnante dedicata alla tettonica a zolle e ai movimenti della crosta terrestre che originano i terremoti.
Ma qual è la domanda numero 8?
La domanda è: qual è la lunghezza della dorsale medio oceanica? È quella lunga catena di montagne sottomarine che si riconosce facilmente sul globo. È lunga 600 km, 6.000 km o 60.000 km? Quale delle tre è la risposta corretta?
Va bene, con questa domanda hai proprio dato i numeri. E visto che di numeri parliamo, dopo la domanda numero 8, che cosa ci aspetta?
La successiva tappa è dedicata ai fossili, un argomento che si collega con la tettonica a zolle. I paleontologi hanno trovato dei fossili in continenti diversi, che un tempo erano uniti insieme.
Immagino che in mostra al museo ci siano alcuni fossili.
Sì, e con la domanda numero 9 vogliamo sapere come si chiama uno dei fossili esposti. È quello che appartiene ad un rettile che viveva anche in acque dolci. Aveva zampe palmate, corpo idrodinamico e flessibile ed una lunga coda. Si nutriva di plancton. I paleontologi hanno trovato questo fossile in diversi continenti. È una delle prove che dimostra che un tempo il Sud America, l'Africa e l'Australia erano uniti nella Pangea, un grande supercontinente.
Ora facciamo cifra tonda e arriviamo alla domanda numero 10. Cosa troviamo dopo la tappa dedicata ai fossili?
La tappa numero 10 è facile da individuare perché ci attendono gli antenati dell'uomo, cioè gli ominidi vissuti milioni di anni fa. In questo caso, invece di rispondere ad una domanda, i bambini potrebbero disegnare gli ominidi in mostra. Le espressioni dei loro volti sono molto curiose.
Anche se non li ho visti, immagino che il loro aspetto sarà molto scimmiesco. Insomma, i bambini ne scelgono uno e lo disegnano sul loro foglio. Ormai dovremmo essere vicini alla conclusione della caccia al tesoro.
Ci stiamo arrivando perché la tappa successiva è la numero 11 e richiede però una breve spiegazione sull'origine delle rocce, in particolare quelle che si formano a strati. Sono rappresentate in questo punto dell'esposizione, ma quelle in mostra non sono rocce vere.
E cosa ci fanno delle rocce finte in un museo di scienze naturali?
Servono per spiegare attraverso un modello come si possono presentare queste formazioni. La domanda numero 11 chiede ai bambini di individuare quali sono i fossili presenti in questi strati di rocce. Ce n'è più di uno, ma sono tutti quasi uguali.
Ma saranno finti pure quelli. E come fanno a scrivere la risposta?
I bambini disegnano i fossili, così come appaiono in questo modello, e li indicano sul foglio, con delle frecce. Così si potrà capire se hanno riconosciuto le parti di questo modello che rappresentano dei fossili.
Ed ora dovremmo aver raggiunto la tappa più divertente per i bambini, quella del tunnel sonoro all'interno del quale si ascoltano i versi di alcuni animali. E prima o poi arriverà anche il buio della notte e il temporale, come ci avevi raccontato nella storia ambientata al museo.
Sì, siamo arrivati all'ultima tappa, la numero 12, ed entriamo nel tunnel sonoro. Può essere utile ricordare a quali animali appartengono i versi che si ascoltano nel tunnel. Sono quelli del gallo cedrone, del tordo, del crociere, della cincia mora, del picchio nero, della nocciolaia, dello zigolo giallo e della poiana. Si sente anche il rumore del temporale.
Ma non si bagna nessuno, ovviamente.
No, no, niente pioggia, solo un gran rumore e il buio della notte. Poi si sente l'allodola, la tettigonia, il gufo, il capriolo e la civetta nana. Ma prima e dopo il gufo si sentono i versi di due altri animali. I bambini dovranno cercare di indovinarli. Non dovrebbe essere difficile.
Un piccolo aiuto, non ce lo dai?
Prima del gufo si sentono degli insetti e dopo il capriolo si odono alcuni anfibi.
Con questo aiuto non sarà difficile rispondere alla domanda numero 12. C'è dell'altro che i bambini possono fare nel tunnel sonoro?
Nel tunnel, durante le attività organizzate con le classi, potrebbe esserci un globo celeste illuminato sul quale si possono riconoscere le costellazioni. Al buio fa un certo effetto. L'insegnante potrebbe accenderlo al momento opportuno per fare una sorpresa ai bambini.
Così dopo il temporale è come se il cielo diventasse nuovamente sereno e apparissero le stelle. E alla fine della caccia al tesoro c'è un premio?
Ma come premio i bambini riceveranno delle tesserine, così potranno collezionarle e ricordarsi della caccia al tesoro. Ogni anno ci sono nuove domande per la caccia al tesoro rivolta alle scuole. Le novità non mancano anche in occasione delle domeniche per le famiglie. Ogni volta ci sono nuove immagini abbinate con i quesiti della caccia al tesoro.
Bene, abbiamo scoperto come fare una caccia al tesoro tra le sale del Museo di Scienze Naturali, ma non si potrebbe fare la stessa attività ludica anche nei musei di arte e storia?
E naturalmente sì, visto che l'abbonamento regionale ai musei invoglia le famiglie a tornare più volte nelle stanze delle meraviglie, una caccia al tesoro può essere stimolante per andarci tutte le volte che si vuole, anche con i giovanissimi.
Allora perché non ci proponi delle cacce al tesoro anche nelle trasmissioni della serie Brescia Museo a cielo aperto?
Ottima idea. Allora ricordiamo agli ascoltatori che le trasmissioni della Scienza per Tutti sono disponibili sul sito Scienza Giovanissimi, mentre quelle di Brescia Museo a cielo aperto sono sul sito tesorivicini.it.
E dopo questo promemoria ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Qualche anticipazione?
Le idee per nuovi laboratori e attività pratiche sulla scienza non mancano, ma per ora lasciamo senza risposte la tua domanda.
Come al solito sarà una sorpresa, altrimenti che gusto c'è. Allora salutiamo i nostri ascoltatori dando loro...
Arrivederci alla prossima occasione.